the parking lot, so you can have your ground.
Voce.
E parlando dei termini che utilizza Di Martino, che lavorano nel libro, eccetera, e come ha detto anche lei, Di Martino parla molto di miseria psicologica, significato psicologico, una cosa che anche lei già scrive per stesso. E io poi leggendo ho fatto degli appunti e mi chiedevo se l'antropologia oggi utilizzerebbe ancora il termine psicologico per definire quello che definisce Di Martino, o se utilizzerebbe altri termini che non mi viene in mente dall'esame di antropologia medica, la distinzione di malattia, in sickness, disease e illness, insomma se è un termine che si può utilizzare ancora oppure se è qualcosa che è caduto in disuso.
Beh, io questo onestamente forse è una domanda che dovrebbe fare a chi segue meglio le faccende di antropologia medica, appunto, cioè da un punto di vista puramente empirico, se sia un termine che si continua a usare o no, questo non saprei rispondere con sufficiente documentazione, diciamo. Nel caso di De Martino, la sua terminologia è funzionale, diciamo, un po' a tutto il suo impianto interpretativo e anche ai suoi dialoghi, cioè lui lavora con gli psicologi, li porta sul campo, eccetera, lavora su una letteratura che si chiama così perché quello è il nome della disciplina. Certamente anche diciamo che, come si dice spesso, è a partire dalle ricerche anche di De Martino che un approccio etno, trattino qualsiasi altra cosa, etnopsichiatrico, etnomedico, eccetera, eccetera, si è sviluppato. Nella misura in cui si sviluppano approcci specialistici, si sviluppa anche un lessico specialistico che si affranca dall'uso di termini generici che provengono da altre discipline, come era ancora nel caso di De Martino. Però ecco, io appunto non è che so seguire più di tanto le questioni. Mi sembra che ci siano anche chi li riprende e chi non li riprende, insomma, voglio dire, penso che il panorama possa essere abbastanza articolato, però ecco, non saprei dare un peso realistico al più sì, più no, eccetera. Sto cercando di ricordarmi, per esempio, che ne so, i saggi di Gianni Pizza, che è un accanito valorizzatore del lavoro di De Martino e nello stesso tempo uno degli antropologi che lavora più specificamente nel campo dell'antropologia medica. Devo dire che francamente non me lo ricordo se il concetto di psicologico, l'aggettivo psicologico eccetera, ricorra o no. Quindi sostanzialmente sono abbastanza impreparato a rispondere alla sua domanda. In un certo senso è così fondo generico il termine psicologico, almeno nel linguaggio dei non psicologi, che è spendibile o, ripeto, articolabile secondo specialismi che si vengono costituendo, ma che sono successivi, diciamo, all'epoca di De Martino. Forse ci lavoreremo su questo, non so. È una domanda che rimane aperta per il momento. Diciamo, nell'economia del discorso de martiniano, il senso di che cosa voglia dire psicologico mi sembra abbastanza chiaro, e cioè un piano del reale che fa parte del reale, ma non allo stesso titolo di altri piani del reale, cioè il reale è un qualche cosa che si articola e si articola nell'economia stessa dell'evoluzione del pensiero de Martiniano, come abbiamo visto in alcuni passaggi anche esplicitati nelle famose note che citavo prima, rispetto al suo approccio all'epoca del mondo magico. La realtà dei poteri magici, e qui dice: beh, non stiamo troppo appresso a questa storia della realtà dei poteri magici. Il concetto di mondo magico non lo usa più, anzi lo critica, però nello stesso tempo rivendica contemporaneamente e l'efficacia dell'uso della magia a scopo psicologico, e il fatto che chi usa la magia a scopo psicologico ha perfettamente chiaro, come il cacciatore del Paleolitico, che per mandare a buon esito la caccia o le pratiche agricole, eccetera, non basta la magia. Quindi è un altro piano del reale. Penso che in questo senso è una categoria che ci identifica un altro piano del reale su cui appunto è efficace l'approccio magico, e non è un uso squisitamente tecnico da parte sua del concetto di psicologico, direi qua. Dicevamo la destorificazione del negativo come secondo aspetto, oltre all'orizzonte simbolico di inquadramento del tema. E che cos'è questa destorificazione? In questo capitoletto, tra l'altro, che è molto breve, ma è quello in cui riprende e cita non so quanti, ma moltissimi delle formule, degli scongiuri che stavano nella prima parte, che avete fatto caso se avete già visto il libro, sono tutti numerati, e qui li riprende uno per uno facendo gli esempi e spiegando e riconducendoli alle varie categorie. Perché la destorificazione del negativo, che è la parte rituale, diciamo, del ricorso alla magia, è la parte più specificamente connotativa della bassa magia cerimoniale lucana, che non a caso, nella sua definizione standard, appunto, De Martino chiama bassa magia cerimoniale lucana, cioè l'aspetto rituale, cerimoniale, è quello caratterizzante questo tipo di istituto culturale. La destorificazione, perciò segnalavo all'inizio che sono alcuni dei passaggi in cui è più esplicitato e più articolato questo tipo di proposta teorica di De Martino, a partire da un confronto molto puntuale con dei suoi dati etnografici. Dice De Martino: la destorificazione del divenire, o più esattamente, articolando il concetto di divenire, la destorificazione dell'accadere in quanto negativo, attuale o possibile. Quello che serve è destorificare, cioè disinnescare, uscire fuori da un accadere negativo o attuale, perché si sta dando, mi è successo un guaio, o possibile, con tutte le parti delle formule, degli scongiuri, eccetera, che servono a prevenire o a indirizzare in modo auspicato qualcosa. La destorificazione del divenire, o più esattamente dell'accadere in quanto negativo, attuale o possibile, ha luogo nella magia lucana attraverso la tecnica fondamentale del così come, con la quale il così di un certo concreto aspetto negativo e di un corrispondente desiderio di eliminazione di questo negativo viene ritualmente riassorbito in una esemplarità mitica risolutiva. Tale esemplarità assume vari gradi di complessità e di autonomia rappresentativa rispetto alla esecuzione rituale, ma per quanto rozza ed elementare che sia, non manca mai. La tecnica fondamentale della destorificazione è il così come, cioè così. Il così sarebbe quello che mi sta succedendo, la mia situazione attuale, quella da cui ho bisogno, quella alla quale ho bisogno di far fronte, ha un come mitico che è l'orizzonte del primo momento della destorificazione, mi permette di identificare, secondo un repertorio di conoscenze condivise e tradizionalizzate, questo così equivale a un come che sta nel tempo mitico, quindi fuori dal tempo attuale, quindi destorificato, tolto fuori dal divenire, dall'accadere concreto. In quel tempo mitico le cose si sono risolte. Allora, così stanno avvenendo oggi, somigliano, sono uguali, sono analoghe a quelle che avvenivano nel tempo mitico. Nel tempo mitico si sono risolte e dunque si risolveranno anche nel mio tempo e per me. Il tempo mitico, il mito, l'aspetto mitico, dice De Martino, può essere ridotto, può assumere vari gradi di complessità o di autonomia rappresentativa rispetto alla esecuzione rituale, ma per rozzo ed elementare che sia, non manca mai. Per questo poi dopo fa il rinvio e il commento a ogni singola formula, scongiuro, eccetera, citato prima, per far vedere che anche nelle cose più semplici, e non è un caso che ripete continuamente questo aggettivo rozzo, non manca mai il riferimento, l'apertura, la citazione, l'allusione a un altrove, a un altro tempo, a un'altra situazione, appunto, mitica, che la formula dello scongiuro evoca. Può essere più semplice o più elaborata, ma questa evocazione c'è sempre. E poi c'è l'altro aspetto, cioè quello della riattualizzazione nel rito, nell'operazione rituale, di quello che a livello del tempo mitico si era dato. Il rito ripete, narrando e mimando, miti esemplari nei quali tutto è già deciso nel senso desiderato. Ancora più esplicito e autonomo si rende il momento mitico nei cosiddetti scongiuri con istoriola. Episodi esemplari che hanno operatori metastorici come protagonisti del fare e del disfare. Appunto, ci sono diversi livelli di complessità di questa allusione, di questa evocazione, ma c'è sempre presente questa allusione a un altro tempo, a un altro momento, e il rito è la sua riattualizzazione. Attraverso la riattualizzazione rituale di quell'altrove mitico ottengo lo stesso effetto che si era ottenuto allora, e cioè la risoluzione del problema. Questo, diciamo, può essere, come dicevo all'inizio, un qualche cosa che riguarda un problema attuale o un problema possibile. Allorché la negatività non è attuale, ma è possibile e concerne il futuro, la tecnica del così come assume la forma dei modelli prefiguranti, della ispezione dei segni, dei comportamenti interdetti e dei cerimoniali di riparazione. Come si è visto nella prima parte, appunto, etnografica, una serie di scongiuri riguardano le situazioni possibili e prescrivono cosa è pericoloso, cosa va evitato, cosa va fatto e anche i modi per riparare all'eventuale errore commesso, più insomma involontariamente o necessariamente, di aver fatto qualche cosa che non andava fatto. Qui in questo pezzo De Martino dice anche questo serve a in qualche modo governare il reale e a permettere una vita realisticamente orientata, perché in casella, per quanto possa essere apparire assurdo il fatto che per evitare il problema della fontanella si debba passare vicino alla segatura o non incontrare il falegname che usa la sega, però io almeno so che quella è una cosa pericolosa e le altre no. Dunque tutte le altre le posso fare. Ce n'è un'altra pericolosa? D'accordo, sono due. Devo evitare quelle, ma le altre le posso fare. Quindi un pezzo di vita mi è precluso. Una serie di cose non sono pericolose, catalogate come pericolose, ma le altre no. Dunque la maggior parte della mia vita normale è possibile e in qualche modo autorizzata, e laddove per avventura poi dopo mi capita di far qualcosa che era da evitare, ci sono dei metodi per disfare il malfatto. Questo è poi, diciamo, il regno del comportamento simbolico e il dominio, diciamo meglio, del comportamento simbolico e dell'uso dei simboli, che De Martino da qualche parte definisce molto semplicemente come qualcosa che sta per qualcos'altro, il simbolo, che mi permette, che è una forma di minaccia, ma è anche uno strumento per la risoluzione del problema. Qui ne fa una serie di esempi, partendo appunto da ciò che dai danni potenziali e non da quelli attuali. Un regime protetto di esistenza nel quale la prospettiva, cioè il possibile futuro negativo, è cancellata in virtù di un come mitico, il cui modello va rigorosamente iterato sia nelle interdizioni che comporta come nelle riparazioni che comanda. Il bruciare legno di perastro selvatico è simbolo mitico della pelle ruvida e spinosa, perché il legno del perastro selvatico ha una corteccia ruvida. Il passare sotto una cavezza o l'incrociare le mani sulla spalliera di una sedia sono simboli mitici del cordone ombelicale attorcigliato intorno al collo, cosa ovviamente da evitare perché il nascituro ne soffrirebbe, sarebbe a rischio di morte. Il passaggio in prossimità di un falegname che sta segando legno, il calpestare i truccioli è il simbolo mitico della sete tedda. Un maiale squartato che ha perso tutto il suo sangue, il pesce associato all'assenza di sangue, il baccalà secco, sono simboli mitici di un bambino deperito e così via. Basterà che il mito sia osservato nei comportamenti negativi e positivi che richiede e la prospettiva infausta è riassorbita nell'orizzonte metastorico. Quindi, diciamo, la tecnica della destorificazione del negativo, che è l'altro lato della identificazione del danno magico attuale o possibile, è in realtà qualcosa di allo stesso tempo sofisticatamente codificato, ma anche abbastanza semplice poi nella sua nella sua attuazione, complessivamente costituisce un patrimonio condiviso che serve a, ad assolvere quella funzione che dicevamo prima di protezione, di istituire un regime protetto. I passaggi successivi di questo discorso interpretativo che segnalavo all'inizio, magia lucana e magia e cattolicesimo e magia lucana, magia lucana e cattolicesimo meridionale, sono le approssimazioni ulteriori del discorso di interpretazione storica, come dicevo all'inizio. Magia lucana e magia comincia segnalando esattamente diciamo il deficit in cui si è ancora a questo livello del discorso in termini di interpretazione, e cioè De Martino parla dello scandalo della persistenza della magia tra virgolette lucana, perché dice tutto quello che abbiamo visto finora bene o male vale mica solo per la Lucania, vale per la magia in quanto tale, ed è scandaloso. Ricordate che abbiamo parlato di scandalo tempo fa, è uno scandalo per un pensiero storicisticamente orientato che tale ideologia, al tempo stesso lucana e genericamente folclorica, primitiva e antica, cristiano medievale e dell'epoca dei processi contro le streghe, sembra sfidare col suo storico riprodursi qualunque orientamento storicistico inteso a individuare svolgimenti irripetibili nella storia umana, drammi vissuti una sola volta nella vita culturale. Cioè il primo passaggio dell'interpretazione è vedere il meccanismo come funziona, dunque protezione magica, come funziona la protezione eccetera, ma poi il discorso storico che è sud e magia mi deve portare a capire qui e ora 1959 Italia, Meridione, tutto questo come si presenta, e qui entrano in ballo gli altri due aspetti che dicevo prima, cioè cattolicesimo e alta intellettualità. Se ci limitiamo a considerare la magia, virgolette, lucana, nei momenti del rischio di essere agito da, dell'orizzonte metastorico di una forza che affascina e possiede, e della destorificazione del negativo mediante la iterazione rituale di un identico mito risolutore, ci rendiamo conto che tale sistema protettivo non ha in sé nulla di storicamente, di storiograficamente individuabile. In una misura o nell'altra, una magia di tipo, virgolette, lucana, è presente in aree folcloriche della civiltà moderna, e qui sempre in nota fa tutta una cosa sulla Germania Ovest, perché se ne è interessato tornerà su questo in Furore simbolo valore. Una magia lucana si ritrova presso i popoli primitivi una magia di tipo lucano possiamo confrontarla con le più diverse epoche e civiltà della storia, ivi compreso il ricorso all'esorcismo in ambito della religione ufficiale cattolica. Questa era la famosa nota 21, ma non mi ricordo la nota 21 a che cosa si riferiva. Era sulla possessione, e dunque a che cosa nell'economia della teologia cattolica, come si collocava la possessione, e con una serie di appunto passaggi che naturalmente non possiamo vedere, ma che ve li dovete vedere, De Martino conclude dicendo che il discorso dell'inquadramento teologico cattolico dell'intervento di Satana come autore della possessione nelle possedute e nei posseduti, da un punto di vista storicistico tutta questa sistemazione è priva di senso, per la semplice ragione che esclude a priori per motivi religiosi, la possibilità che il diavolo sia un prodotto culturale umano da risolvere senza residuo nel dramma delle singole civiltà religiose, eccetera, eccetera. Quindi ci sono anche una serie di spunti interpretativi che vanno molto oltre il discorso specifico della magia lucana. Ma qui lui sta ponendo il problema. Questo meccanismo protettivo di fondo, articolato secondo una serie di passaggi e di modalità, grosso modo lo ritroviamo nei popoli primitivi, lo ritroviamo nella letteratura etnologica, quella che aveva criticato il naturalismo, il stoicismo e l'etnologia e che parlava di popoli primitivi, naturalmente. Lo ritroviamo in termini analoghi nella Grecia classica, a Roma, nella Roma antica, eccetera. I dati folclorici relativi alla magia lucana ci rinviano dunque a fenomeni che si manifestano su scala ecumenica in ambiti storici diversissimi, mantenendosi strutturalmente analoghi. Questo, dice De Martino, è essenzialmente uno scandalo per un approccio storicistico come il suo, che di un singolo problema, sud e magia, ritiene che con tutte le aperture teoriche possibili, con tutti i confronti comparativi necessari, debba però arrivare a una individuazione di un complesso storico-culturale unico e irripetibile. Cioè, questo vuol dire un approccio storicistico, il complesso sud e magia è unico ed è dato da certe caratteristiche. Noi ancora non ci siamo arrivati ad individuare queste caratteristiche, dice De Martino. Abbiamo fatto i primi passi necessarissimi, ci siamo fermati a parlare per ora di magia. Dobbiamo mettere in campo l'interazione con gli altri due elementi che qualificano questo complesso sud e magia per arrivare a individuarlo. Fin qui non ci siamo ancora arrivati. E, dice De Martino, la ragione di questa apparente astoricità del concetto di magia può derivare da due aspetti diversi. Uno è che il bisogno a cui la protezione magica risponde è effettivamente, altrove avrebbe detto, elementarmente umano, cioè fa parte della base della vita umana. La stessa possibilità di esserci come presenza in una storia umana, questo fin dai tempi del mondo magico, e questo lui, diciamo, di quell'approccio lo salva e continua a mantenerlo nel tempo, il problema dell'esserci e del rischiare di non esserci è un problema radicale e costitutivo dell'esperienza umana, che si dà in modi diversi, in gradi diversi, a secondo della complessità della storia e della cultura che ogni gruppo ha costruito, ma è radicalmente umano. Dunque la magia, il ricorso alle tecniche magiche di protezione, corrisponde a un bisogno appunto elementarmente umano, e in questo senso che ci siano delle forme che si presentano in modo ricorrente nella storia dell'umanità, diciamo, si spiega anche in questo modo. Un altro elemento che fa questo effetto, diciamo, di ricorrenza fuori della storia è dato da un errore metodologico, però, e qui c'è anche una, diciamo, una forma di o di autocritica, possiamo chiamarla, o comunque di esibizione di una modifica del suo stesso approccio interpretativo, perché dice che questo effetto di astoricità del fenomeno magico può insorgere quando isoliamo le tecniche protettive magiche dal concreto contesto culturale in cui esse svolgono una funzione di protezione e le andiamo paragonando con altre tecniche similari che stanno in altri contesti culturali per forgiare infine un tipo di, virgolette, mondo magico che in tale fittizio isolamento non è mai esistito come fatto culturale. Il mondo magico era il titolo del suo libro. E poi dice lo stesso effetto si avrebbe se pensassimo di fare una storia della magia in quanto tale, che era esattamente il suo originario progetto prima di fare il mondo magico. E dice, se andiamo a vedere le storie della magia come sono state prodotte, di fatto sono un campionario di fatterelli e decontestualizzati, in buona sostanza. Ciò su cui lui insiste, appunto, è che bisogna vedere il funzionamento concreto del ricorso alle tecniche magiche nell'ambito di una certa determinata vita culturale. E qui il confronto è quello a cui accennavo prima rispetto ai casi della psicopatologia, dove diciamo, se uno fa una carrellata di pure e semplici campionario di tecniche magiche, non può non risultare in primo piano l'effetto inane, l'inanità della magia, l'effetto non produttivo della magia, e dunque la conclusione della un'idea della magia come aberrazione. Come fanno a non capire che non serve il determinato scongiuro per indirizzare la freccia, ma serve prendere bene la mira, punto e basta? Da un elenco di tecniche, di pratiche avulse, isolate dal contesto, la conclusione non può che essere questa, esattamente come se noi andiamo a vedere i casi che la psicopatologia ci presenta e che aveva presentato in precedenza. Ma nel caso invece di un'analisi contestualizzata non si hanno conati individuali irrisolventi. Conati individuali irrisolventi vuol dire conati tentativi, individuali separati da tutto il resto, irrisolventi che non funzionano, che non hanno effetto e non portano al risultato. Vale per la persona affetta da una grave psicopatologia, per cui la fine del mondo è la fine del mondo, del suo mondo è la fine del mondo, e vale per l'elenco delle cose assurde che vengono fatte per ottenere determinati risultati, quando ovviamente sono solo gli aspetti tecnici che portano a quel risultato. Questo effetto illusorio, diciamo, di cattiva interpretazione della magia si ha quando c'è questa operazione decontestualizzata. Viceversa, uno deve vedere sistemi tecnici socializzati e tradizionalizzati mediante i quali l'esperienza di essere agito da viene sottratta all'arbitrio irrisolvente della vuota immaginazione individuale, mediatamente reintegrandosi nella realtà culturale e nei suoi valori. L'essere agito da si ridischiude al agire. È qui che hanno un senso culturale le tecniche di protezione magica, cioè il mediare una progressiva reintegrazione con la realtà e con i suoi valori. In questo senso la magia è dentro una dinamica culturale, non è isolabile come complesso di tecniche a sé stante, E se questo si fa, l'isolamento come tecniche a sé stanti, si ottiene appunto quello che si diceva prima, cioè un catalogo di pratiche che insomma non possono non risultare assurde. Dunque il passaggio successivo deve essere quello di calare la magia lucana nel suo contesto di vita culturale, in cui intervengono gli altri due elementi che si dicevano fin dall'inizio, cioè il cattolicesimo e l'alta cultura. Queste considerazioni ci aiutano, apre così il capitolo magia lucana e cattolicesimo meridionale, queste considerazioni ci aiutano a superare l'isolamento del tutto artificiale dei dati relativi alla magia lucana. Abbiamo fatto necessariamente per astrazione etnografica, ma questa ha solo un carattere provvisorio. Dobbiamo reintegrarla nel concreto e nella dinamica culturale se si vuol passare dal descrivere al capire. Ora, se noi reintegriamo la magia lucana nella società meridionale di cui fa parte e in quel mondo moderno in cui a sua volta è inserita la società meridionale, i dati relativi vengono gradualmente a perdere l'isolamento in cui li teneva l'astrazione e si manifesta tutta una serie di rapporti e di raccordi e di momenti intermedi che fa da ponte alle forme egemoniche di cultura e che ristabilisce quella comunicazione verso l'alto rimasta interrotta dal brusco taglio del procedimento astrattivo. Questo è dunque il passaggio ulteriore e finale del procedimento di indagine storica: ricostruire tutta la serie di raccordi e di rapporti che dalla bassa magia cerimoniale porta all'alta cultura, cattolicesimo ufficiale e intellettualità professionale. Tutta una serie di raccordi che servono a passare da una concezione statica della cultura a una concezione dinamica. Non isolo il dato folclorico, la magia lucana, nel suo pezzettino di mondo, nel suo strato sociale, eccetera, e nel suo complesso di saper fare, sapere, saper fare, eccetera, che diciamo in termini conoscitivi è necessario il passaggio della astrazione etnografica, come dice qui, perché innanzitutto devo fare la connessione dei dati, ma dopo ho necessità di reinserirli nel contesto, altrimenti non posso passare dal descrivere al capire, come dice nel passo che ho letto prima. La ricostruzione di tutta questa serie di raccordi porta nei due capitoli che seguono, magia lucana e cattolicesimo meridionale, e quello direi subito dopo, illuminismo napoletano e magia laiettatura, a identificare due appunto altri termini della questione in cui i passaggi di grado fra l'una e l'altra realtà disegnano un quadro dinamico della vita culturale meridionale, in cui nessun pezzo sta più per conto suo e in cui finalmente si ha il ritratto completo a cui lui ha messo nome Sud e magia. In questo pezzetto, ma in questo capitolo, magia lucana e cattolicesimo meridionale, per esempio, si vede quello che avevo accennato, mi sembra, la volta scorsa, come di fatto non ci sia una separazione di qualità tra magia e religione, ma una separazione di grado in fondo, cioè corrispondono a livelli diversi di complessità a bisogni analoghi, e non esiste diciamo approccio magico che non abbia almeno in nuce, in embrione, a livello allusivo la capacità di apertura che porta verso la complessità propria dell'approccio religioso, e non c'è religione propriamente detta che non sia cioè una pura riflessione filosofica sulle grandi sorti dell'umanità, eccetera, e non c'è religione propriamente detta che possa prescindere al suo interno dal tecnicismo, da forme di tecnicismo magico assolutamente analoghe a quelle della magia cerimoniale lucana. La grande differenza è la complessità di valori che veicolano le tecniche magiche incluse nelle religioni, la complessità di valori che veicolano e dunque la potenza destorificante di cui dispone, ma sempre lì siamo, sono tecniche di destorificazione molto sofisticata, che è in grado di operare a un livello molto astratto, per cui prima di arrivare a quel livello c'è anche, come nella religione cattolica, una grande capacità di intervenire nella storia, di influenzare la storia, di orientare e motivare il comportamento morale, ricordate la formula dell'ethos del trascendimento, dell'uomo nel suo essere orientato razionalmente e concretamente e attivamente, ma alla fine c'è sempre quello che era il primo dei due momenti che abbiamo visto della prospettiva metastorica della magia, cioè un orizzonte simbolico che comunque ci porta su un piano metastorico. Questo è proprio dell'approccio religioso ed è esattamente una cosa che lui, diciamo, intende superare. Sviluppa il discorso nel libro La fine del mondo, non qui, però appunto in queste note, soprattutto anche un po' nel testo di questi capitoli che ora non facciamo in tempo a vedere, ma fra testo e note, il suo discorso critico a che cosa sia l'esperienza del sacro e della religione va in questa direzione. E concretamente, questo diciamo è uno sviluppo teorico, ci arriva perché è interessato al discorso storico che sta cominciando a sviluppare qui e poi proseguirà parlando dell'alta cultura napoletana e della formazione dell'ideologia della iettatura, per analizzare in concreto questi che chiama passaggi e formazioni di trapasso dalla dimensione magica a quella religiosa nel concreto, diciamo, della vita magica e religiosa del meridione. Una cosa, per esempio, una categoria interessante che ritorna a usare è quella di sopravvivenze, per mostrare come le sopravvivenze non sono realmente tali. Dice dopo: in realtà le sopravvivenze magiche lucane, sopravvivenze lo mette tra virgolette, o genericamente meridionali, pur vivono in qualche modo, cioè non sono sopravvivenze, vivono, sono formazioni viventi. A un certo punto dice, non mi ricordo dove, non sono isolette, separate, sperdute nel mondo, ma sono collegate alla terraferma, sono pezzi della terraferma. In realtà sopravvivenze magiche lucane o genericamente meridionali pur vivono in qualche modo e assolvono nella società data a una loro propria funzione, finché vivono, sia pure per gruppi umani circoscritti, servono una tal quale coordinazione con le forme egemoniche di vita culturale, a cominciare da quella forma egemonica religiosa che è il cattolicesimo, con le sue tante volte sottolineate accentuazioni meridionali di esteriorità, di paganesimo, di magia, tutti messi tra virgolette. contesta, cioè che esista pura magia separabile da una pura religione, ma qui si dedica a mostrarci come sia continuo l'intreccio e il passaggio fra le due. La comparazione, ma il discorso forse lo riprendiamo la volta prossima, qui parla di angustia e spiega bene cosa intende con questo aggettivo che pure ricorre parecchie volte in tutto il libro, e non mi ricordo se nella nota, in una delle due note famose che menzionavo, o nel resto del testo, è contrapposto all'ampiezza della prospettiva religiosa, l'angustia della magia contrapposta, confrontata con l'ampiezza della religione. Ma stiamo parlando di cose che stanno insieme, sono differenze di grado, risposte, una angusta e una ampia a esigenze analoghe, risposte che si valgono di approcci in parte tecnicamente uguali e in parte che aprono a prospettive significativamente diverse, ma non qualitativamente diverse, non separate. E diciamo, questo poi è il cuore del suo discorso interpretativo, che vale sia sul piano teorico, che qui non è il centro del suo discorso, come sarà nella fine del mondo, e lo sviluppa un po' a latere appunto nelle note, ma anche sul piano storico. Cioè il piano storico e quello teorico si rispondono l'un con l'altro per mostrare come appunto nulla sia separato dal resto. La magia pura non esiste, la religione pura non esiste, e l'alta intellettualità meridionale nella fattispecie non ha lavorato in separazione da questi altri due aspetti, ma tutti e tre, interagendo con autonomia naturalmente e su piani culturali e sociali diversi, hanno prodotto formazioni che si spiegano solo tenendo conto ciascuno degli altri due. Io ho finito per oggi. Domande? Mi sono dimenticato di ricordare all'inizio quello che ho detto la volta scorsa: chi ha voglia di occuparsi di cogliere l'occasione delle esercitazioni di scrittura o lettura, si faccia vivo entro le vacanze di Natale.